E allora questo il messaggio intende che fate poco, ma che quel poco si abbia consistenza. Invece adesso, oggigiorno, fanno tutto all'incontrario, fanno tutti molto. Invece no, fate poco, ma che quel poco abbia valore. Non avete tutta sta fretta, non fate roba da che poi dovete lasciare tutto. Non c'è bisogno d'aver, perché sarebbe come in un sogno. Se uno sogna d'averci un chilo di marenghi, un altro amico mio ha sognato di un marenghi. Nel risveglio chi ha il più dolore? Adesso in paragone nasce adesso. C'è la lui più dolore, perché lui aveva sognato 2 chili di marenghi e c'ha 2 chili di dolore. Io un chilo, mi sono svegliato, ho sognato 1 chilo di marenghi, c'ho il dolore per 1 chilo. Non vi affaticate, non vi ci prendete la fuga. Tengo anche al corpo e alla roba che tengo, perché no? È umana la cosa. Ma non mi ci butto giù a capofitto contro l'acqua. Se mi buttano i marenghi giù per il fosso e che c'è l'acqua, a me c'è scapicollo, no? Oh, qui invece la gente ci si scapicolla, perché voi non fa molto, tutto sbagliato, e poi non solo, danneggiano, sarebbe come un pirata della strada che esce fuori corsia e va...
Com'era la parolina che ha usato in Perugino?
Chiediamola al nostro ospite.
Lo chiediamo a D'Angelo Fanelli.
Sì.
Chi è questo personaggio?
Questo personaggio è diciamo l'uomo di cui mi sono innamorato, e quindi mi è successa questa cosa molto particolare, che è quella di rimanere colpito da un personaggio che proveniva da un ambiente molto diverso dal mio, con una diciamo formazione, un background, si dice oggi, molto diverso dal mio. E questa cosa ha creato, insomma, un...
Ti ha fulminato.
Mi ha fulminato, assolutamente. Sono rimasto proprio...
Quindi Angelo Fanelli ci parlerà di questo personaggio misterioso, Alessandro Bacci ci parlerà della sua avventura fantastica. E quindi, radiofonica.com è Universo Parallelo, tra 2 secondi dopo la sigla.
Buonasera a tutti, sono Alex.
Sono Assunta.
E benvenuti alla nuova puntata su Universo Parallelo. Come va, Assu?
Bene.
Tutto a posto?
Tutto bene.
Come è passato il fine settimana?
Beh, devo dire che tra Giovanni Paolo, tra il concerto dell'1 maggio, Kate, William, tutti questi eventi, io penso che i giornalisti non danno più il resto, no?
Ma più che il resto prendono anche...
Cioè, c'è stato un grande affarsi, diciamo che beh, i primi di maggio li ricorderemo come, no?
Beh, 2 miliardi di persone sono tanti.
Tutti questi eventoni, il sacro, il profano, mescolati così... diciamo che è stato veramente un bel weekend.
Direi proprio di sì.
Fastoso.
La morte di Bin Laden.
La morte di Bin Laden. Attenzione.
Anzi, direi proprio su questo, direi sigla.
Porta nell'occhio all'avventura verso l'inizio.
Dai, a qualcuno piace, a qualcuno no.
Dai, è un ritorno all'infanzia.
Come dice qualcuno, qualcuno che ci
chi
sta ascoltando.
Chi non ha ascoltato? La...
Dopo aver ricordato nel preambolo quelli che erano gli avvenimenti clou, diciamo, si potrebbero dire gli avvenimenti clou di tutto l'anno.
Beh, sì. Abbiamo riassunto in pochi secondi. Mm? Altro
il
che
sacro, il profano, la guerra, ci abbiamo messo un po' tutta la vita dell'anno 2011, che si è conclusa così, o forse è iniziata così, chi lo sa. Allora, Alessandro Bacci, buonasera.
Sera.
Angelo Fanelli, buonasera.
Buonasera.
Benvenuti buonasera. Nel nostro universo parallelo. Speriamo si incrocino bene e si creano delle belle sinergie con i vostri universi paralleli. E quindi direi, non a caso abbiamo invitato due scrittori. Attenzione.
Sembra quasi fatto apposta.
Molto diversi, che partono da due esperienze diverse. C'è cioè qualcuno che è stato fulminato da un personaggio, qualcuno è stato fulminato da una passione sterminata per le moto e per i viaggi. Alessandro Bacci, che in realtà è un
vigile del fuoco.
È un vigile del fuoco.
Facciamo un saluto a tutti gli amici vigili del fuoco che vegliano sempre su di noi.
Su di noi, davvero. E ci aiutano in ogni momento. Sono pronti a tutto. Devono essere in grado di fare tutto. Siete un po' di tutto fare.
Sì, sì. Ormai siamo l'ultima risorsa del cittadino. Ci chiamano anche per quando va via la corrente, per sapere come mai.
Scusi, non dimenticherò mai. Senta, scusi, mi sono vergognata da morire, ci ho pensato mezz'ora prima di farlo, ma in quattro in casa abitavamo, abbiamo dimenticato le chiavi tutte e quattro, convinte che l'una avesse ricordata, e ognuno ci si guardava lì davanti con le borse della spesa. Tu le prese? No, io no, tu no, ops.
Tipico dello studente.
Ta-ta-ta-ta. Un classico. E non dimenticherò mai
e
il fatto
chi chiamerai?
Quel palazzo, il nostro palazzo, era diciamo conosciutissimo dai vigili del fuoco di Borgo 20 giugno. Perché ormai... Ah, siete le ragazze!
Eravate clienti?
Sì, fisse direi.
Staccavano i biglietti.
Quindi a un certo punto davvero ci siamo vergognate, ma senza di voi credo che non lo so. Cosa avremmo fatto? va bene. Come mai un vigile del fuoco decide di fare quello che hai fatto tu? Cosa hai fatto? Raccontaci un po' questa esperienza, questa avventura senza fine.
Sì, è un'avventura senza fine, come dici tu, perché ogni volta che si torna si pensa già alla prossima. E sembra quasi una malattia.
Quindi parlaci di questa passione, oltre a quella dei vigili del fuoco, qual è l'altra tua passione forte?
Ma io le passioni...
O le tue due passioni più grandi, diciamo, sono quelle per la moto, no?
Anche 3, 4, anche 5. 3, 4. Ne ho molte. La passione questa è nata dopo le mie esperienze automobilistiche. Vengo da un settore da corse auto e schifato dal mondo delle auto per vari motivi, che da una passione era diventato un lavoro, e come tutti i lavori portano lo stress, ho deciso di abbandonare il tutto e con un mezzo prestatomi di un amico sono partito in solitaria, appena preso la patente per la moto, alla volta dell'Iraq. Appena finita la guerra, Bush aveva dichiarato che la guerra era finita e sono andato a vedere se era vero. E da lì non mi sono più fermato. Ho fatto Capo Nord con...
Di quale anno stiamo parlando?
2003. E nel 2004 ho fatto Capo Nord con un scooter 50 insieme a un gruppo di colleghi. E al ritorno da questa passeggiata è nata l'avventura più grande, che penso. La Perugia-Pechino in motorino. Con un collega da cui viaggio con anni è nata questo gioco, e è diventato realtà e siamo partiti la volta di Pechino con un Liberty 50. E da lì non ci siamo più fermati.
Quindi sei partito da solo, ti sei ritrovato anche accanto a un compagno di viaggio.
Esatto.
È una bella macchina fotografica.
Sì.
Una telecamera.
Una telecamera che...
È un block notice, penso che...
All'inizio sì, poi la tecnologia, siamo partiti con dei mezzi di fortuna e piano piano ci siamo specializzati. L'ultimo viaggio eravamo con 3 telecamere a bordo delle moto e lo so.
Qua stiamo parlando di alti livelli.
Beh sì, crescono le esigenze, crescono le richieste, cresce il lavoro, cresce lo stress.
E quindi anche l'evasione.
A quando il prossimo viaggio? Cosa succede quando parti per un viaggio e poi torni?
È difficile da spiegare, poi specialmente l'ultimo che ha lasciato il segno, perché di solito facendo tutto via terra uno rientra e si abita a gradi a quello che è la vita quotidiana. Questa volta invece c'è stato un rientro frettoloso causa guerra.
Quindi raccontaci un po' dove siete stati.
Ci siamo trovati nel bel mezzo del conflitto fra la Libia, il Niger e l'Algeria. quindi il fatto di dover rientrare con un aeroplano ti proietta in un'altra dimensione.
Quando siete partiti e quando siete tornati?
Siamo partiti il 29 gennaio per San Costanzo, noi partiamo sempre dalla nostra piazza, 4 novembre, e cerchiamo di fare sempre il ritorno nella piazza. Questa volta, dopo 43 giorni di viaggio, ci siamo dovuti rifugiare con i mezzi tecnologici per la fuga. La nostra missione comunque è andata in porto, perché era l'incontro con i colleghi senegalesi, perché uno dei comuni denominatori del nostro viaggio sono i vigili del fuoco, e quello che riguarda
è arrivata la chiamata
l'UNICEF.
Quello che riguarda l'UNICEF,
esatto,
quindi.
E quindi in Senegal abbiamo incontrato i nostri colleghi, e poi sempre in Senegal abbiamo visto da vicino i progetti UNICEF che seguiamo qui dall'Italia, e poi quello più importante erano i bambini delle scuole di Markala. Appoggiamo anche delle piccole associazioni di volontari che sono, secondo me, quelle che sono più attive sul territorio.
Appunto, come funziona? Sì, l'idea, la passione, ma poi c'è bisogno di qualcos'altro.
Sì, i soldi. Perché senza i soldi non si fa più niente.
I marenghi.
I marenghi, che qualcuno chiedeva cosa
per
fossero.
Per tornare a quello che...
I famosi marenghi. Io inizio una raccolta di fondi da molto tempo prima. Non sono abituato a mandare i soldi in giro, nel senso, come questa volta siamo andati giù, abbiamo fatto la nostra lista della spesa, abbandonate le moto, con dei mezzi di fortuna siamo andati al mercato a comprare quello che serviva, dalle penne alle matite alle lavagne, e poi l'abbiamo riportate e distribuite. Così facciamo girare l'economia locale del luogo e non mandiamo sprecato neanche un centesimo.
Chi vi ha aiutato?
Tanti sponsor pubblici e privati, devo dire.
Vogliamo parlarne? Perché non se ne parla mai, si parla sempre dei pubblici e dei privati in maniera, diciamo, poco
sommaria,
costruttiva. Vogliamo parlare magari anche del lato buono e bello di queste strutture?
Sì, allora, parecchie sono ditte legate al mondo del motociclismo che hanno voluto finanziarci con del materiale che poi noi abbiamo rivenduto per ricavare i soldi. Poi abbiamo una cosa molto carina, è stata l'associazione degli asili nido dell'Umbria, che hanno voluto omaggiare i loro colleghi piccolini con dei soldi per l'acquisto del materiale. Poi rientrano qui in gioco i Vigili del Fuoco, la nostra associazione culturale, la Pennetti Pennella, sarebbe quella che...
Umbra, voi... Perugina.
Di Perugia, è dedicata alla memoria di un collega che è scomparso in servizio, e è quella che organizza più eventi durante l'anno per i dipendenti, dalla Befana che vedete scendere dalla nostra caserma.
Quindi quante cose si scoprono.
O gare di pesca, briscola, e anche loro hanno devoluto un fondo. E inoltre i pensionati, una parte vitale del nostro tessuto. I pensionati dei Vigili del Fuoco hanno devoluto tutto il 5 per 1000 che hanno ricavato dalle denunce degli scorsi anni per finanziare questi progetti. Inoltre il comune di Perugia e la regione dell'Umbria.
Com'è l'accoglienza? Il momento in cui arrivate?
È difficile spiegare quello che si prova. Siamo stati assaliti da 1500 bambini, che sono un'enormità, ti saltano addosso, e noi in moto addirittura siamo entrati in un asilo dove non avevano mai visto l'uomo bianco, abbiamo anche creato scompiglio.
Come per noi l'uomo nero,
esatto, l'equivalente è quello.
C'è un'immagine, una scena che ti è rimasta forte dentro, che ti porti ancora nel cuore? Ovviamente ne avrei tante.
Ne ho tante, però la semplicità di questo popolo, che nonostante non hanno nulla, sono sempre sorridenti.
Allora.
E quel poco che hanno lo hanno anche diviso con noi, perché qualche volta ci siamo trovati a dividere un pollo, un pezzo di pane, una bottiglia d'acqua.
Perché... Ci sono stati dei momenti in cui hai pensato, ma chi me l'ha fatta fare?
Sì. Sì, sì, e questo chi me l'ha fatto fare è di trovarmi in una zona di guerra, essere attaccato a un convoy armato per 3 giorni, esserci persi dalla scorta, quindi siamo rimasti isolati nel bel mezzo del deserto nigerino, Però ripensando alle facce, gli abbracci, i sorrisi, passa tutto.
E quando torni qua passa tutto?
No, no, perché il mal d'Africa esiste. Perché qui nella nostra società oggigiorno siamo pieni di regole più o meno banali e non è facile starci dentro, abituato a girare senza niente in Africa dove nessuna cosa è un problema, qui anche parcheggiare fuori dalle strisce diventa un problema.
E i contatti con quel mondo chi ve li ha creati?
I contatti con quel mondo è grazie a questa associazione Baobab di Perugia. Mi piace sempre aiutare quelli del luogo. Io anche quando abbiamo fatto il semplice souvenir da portare durante il percorso, abbiamo scelto un artista qui di Perugia, la nostra cara Valentina Calderini, che sono anni che ci disegna dei souvenir fatti su delle ceramiche di Deruta. Quindi voi le troverete appesi anche all'ufficio del sindaco di Pechino, troverete una ceramica di Deruta. Ci piace lasciare un segno locale.
Beh, mi sembra giusto. L'Umbria nel mondo, attraverso i Vigili del Fuoco. E com'è stato l'incontro con i vostri colleghi? Perché non dimentichiamo che, oltre a essere un viaggio umanitario, un viaggio di volontariato, è anche un viaggio fatto di confronti con il vostro mondo in un altro mondo.
In un altro mondo, però il nostro penso che sia uno dei pochi lavori che è uguale in tutto il mondo. Che sia in guerra o in pace, si lavora sempre.
C'è sempre qualcosa che pia fuoco.
Ma il lavoro manca. Ancora l'immagine del pompiere legata al fuoco, ma sì. Nel nostro lavoro è rimasto talmente poco l'incendio che non ci si fa più caso. E infatti anche noi pensavamo che giù in Africa il lavoro più grande per loro era il fuoco, invece hanno il problema opposto, l'acqua. Fanno parecchi annegati per quanto riguarda le alluvioni. Poi le bidonville di Dakar, essendo sulla parte più bassa, sono quelle che si allagano subito, e i poveracci che non sanno nuotare, perché laggiù nessuno sa nuotare, e quelli che subiscono di più. E l'incontro con loro è stato molto particolare, perché sono di una povertà disarmante. Li abbiamo trovati vestiti con dei maglioni di lana. Noi alla nostra richiesta, visto che erano 37-38 gradi, perché si vestivano così, dice: i francesi ci hanno regalato questi e questi mettiamo.
Poveri.
Sotto avevano dei calzoni e dei bermuda corti, regalati dai spagnoli, e questo mix...
Fantastico, vintage!
Unici.
Vintage. E dell'infradito, perché i stivali non ce l'hanno tutti e se li passano.
Benissimo, adesso vediamo un po' che musica ci ha portato questo Alessandro Bacci, chi lo sa.
Più che Alessandro Bacci, diciamo, è legata
a chi? Lo scopriamo.
Che disperazione, che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro ti coprirò. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte, amore, l'eredità d'un zio lontano, americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina, tale quale come te, se potessi avere
1000 lire al mese. Farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu.
Incredibile, visto, se potessi avere
1000 lire al mese, un euro magari, no, neanche.
Ma 1000 lire erano poco, 516 lire.
Beh, io sono molto 500. Molto contenta di fare questa esperienza della radio, lo posso dire?
Non
c'entra niente,
puoi.
Magari, però
puoi.
Io sono molto entusiasta di questa cosa e quindi la dico. Sono proprio contenta di incontrare persone fantastiche, speciali, di fare questo mestiere che me lo consente in maniera gratuita e, diciamo,
a 360 gradi
e di far conoscere la gente, e non alla gente a caso, ma la gente che condivide arte, l'amore per la musica, l'amore per la scrittura, l'amore per delle cose che a volte sembra che non esistano nella società, ma in realtà la società pullula di queste cose e semplicemente non se ne parla tanto. Si fa del gossip, si fa del chiacchiericcio, ma poi delle cose veramente importanti che in fondo interessano a tutti, no? Tutti desiderano conoscere queste cose, tutti desiderano avere il cuore aperto a queste cose, e poi c'è sempre qualcuno che non consente questa apertura. E noi
che
diciamo
è un peccato.
Alla faccia di chi non ci dà i soldi per la cultura, alla faccia di chi pensa che la cultura non serve a niente, alla faccia di tutto. Noi siamo qui a parlare di scrittura, di avventura e di qualcuno che non c'è più, ma è come se fosse qui tra noi.
Sì.
A me mi dà la sensazione che questo personaggio, nonostante io non l'abbia conosciuto di persona e non abbia avuto modo neanche di conoscerlo così approfonditamente a posto della sua morte, sono contenta di parlarne, perché ho notato che anche durante la nostra pausa i nostri ospiti ne parlavano e hanno trovato anche un elemento in comune, vero Alessandro?
Sì, beh, parliamo del mitico Gorini.
Chi raccontaci che... un po' di questo Gorini, poi ce ne parlerà ovviamente in maniera approfondita Angelo Fanelli.
Angelo, che è lo specialista
è lo specialista dei Gorini.
Ne parlerai.
Ma lui ti ha ispirato nel parlare di questo personaggio? Ti ha ricordato un avvenimento ben preciso?
Sì, cioè, ne parlavamo di quando noi da piccoli, i fratelli più grandi, per farci stare buoni, ci portavano alla cabina e con un semplice gettone si telefonava al Gorini e il Gorini ci raccontava le favole.
Si stava questo
chiusi dentro la cabina in 7-8 ascoltare le favole
di voce.
Bella cosa. Dai,
è
tempo.
Bellissima questa immagine.
E poi ho le ultime immagini del Gorini da quando sono più grande, insomma, facevo già servizio nel centro storico di Perugia. Chi passava ancora con i suoi mezzi funambolici, ogni tanto o si rompeva un pezzo o un altro, volle che si ruppe davanti alla nostra caserma il famoso Letta motore. E noi con una saldatura di emergenza lo rimandammo a casa.
Ah, io ho bisogno assolutamente di sapere.
Di fare un applauso al Gorin.
Sì, sicuramente ci sta guardando e starà facendo due risate perché... stiamo parlando di lui. E come ne parliamo di lui? Chi è questo personaggio? Angelo Fanelli.
Chi è il personaggio Angelo Fanelli o chi è il personaggio Gorini?
Angelo Fanelli, chi è il Gorini?
Angelo Fanelli, virgola, chi è il Gorini? me lo sto ancora chiedendo perché Gorini è...
E come ti sei avvicinato al Gorini? Cioè, come mai?
È un universo parallelo.
Ecco.
È un universo parallelo enorme, per cui... tu dici incrociamo gli universi paralleli, incrociamo gli universi paralleli. L'universo parallelo del Gorini è un mondo molto molto vasto. Immaginati, per darti un'idea, circa 500 ore di videoregistrazioni, circa diverse migliaia di fotografie, oggetti, invenzioni. Tu ci puoi trovare tutto, diciamo, è una sorta di enorme...
Michelangelo dei nostri
storie.
Tempi. Raccontaci qualcosa di lui. Come sei entrato in contatto con lui
Ma come sono entrato in contatto con lui? Sono entrato in contatto con lui in maniera, ovviamente, come succede sempre in questi casi, casuale, diciamo. Nella società moderna si dice casuale, no? O anche sincronicistico, se vuoi. Ma perché, come ti dicevo prima, io ho un profilo assolutamente diverso dal Gorini. Gorini era lui, classe 1916, aveva fatto 6 anni di scuola elementare in tutto, di cui 3 anni la prima e 3 anni la seconda.
Ma faccio delle lauree, dei master, dei corsi, via.
Più libero pensatore di così.
Mentre io, per esempio, mi sono laureato con 110 lode in Bocconi, ho 2 dottorati, uno negli Stati Uniti e un PhD negli Stati Uniti, uno in Italia, all'Università di Bologna. Ho lavorato come professore in diverse business school negli Stati Uniti, in Francia e così via, e a un certo punto della mia vita, in un momento di difficoltà nel quale questa
accade
società
sempre in quel momento,
assolutamente arriva sempre qualcosa che ti serve nel momento in cui ti serve. E che cosa è successo? È successo che ho cominciato a diciamo a averci un certo giramento di coglioni con il mondo che la società che mi circondava, nel senso che, ecco, parlavamo prima di stress, non stress, cose varie, eccetera. Questo è un mondo, la società nostra è una società, e di questo io ne sono convinto, che è fondata sulla frustrazione, sulla creazione di questi giochi di fatica consuma, più veloce. E a un certo punto, ecco, detta in maniera molto papale, mi sono girati i coglioni.
Anche perché in fondo, non so se condividi, fai di qua, fai di là, alla fine uno dimentica di fare veramente quello per cui è nato.
Dimentica le cose importanti, perché quello che succede, per esempio,
non fai altro che distorcere lo sguardo da quello che effettivamente per te conta davvero.
Ma tanto poi, anche se distogli lo sguardo, la vita alla fine ti riporta lo sguardo sulle cose importanti. Quindi
arrivano soggetti come questo
e
che ti sconvolgono la vita.
Io ho scoperto che, per esempio, il Gorini aveva tantissimo da dire sulla società moderna, su quello che ci circonda, sulle follie del consumismo, dell'arrivismo, del carrierismo, tutti questi ismi, no? E per curiosità dico, vabbè, sentiamo che c'ha dei Gorini. Immagina di averci di fronte 101 videocassette da 3 ore, non devi fare nient'altro che sceglierne una a caso, la metti nel videoregistratore e vedi quello che succede. Trovi un 72enne di fronte che parla. E parla su che cosa? Sulla vita. Su dove siamo, che cosa stiamo vivendo, cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, perché era un grandissimo viaggiatore Gorini, uno che ha fatto l'Italia in più di 100.000 km in bicicletta, lui diceva, e poi senza contare i motorini, perché con i motorini, con la bandiera sopra, andava ovunque.
Lui è umbro, perugino.
Gorini incarna, secondo me, l'aspetto più anticonformista, al limite anarchico della peruginità. Non voglio utilizzare il termine anarchico, lui si definiva libero pensatore.
Qualcosa che ti ricordi che lui ti ha detto e che ti ha proprio colpito in quel momento, perché avevi proprio bisogno di quella parola, di quella frase, di quel racconto?
Ma che lui mi ha detto di persona molto poco, perché io in realtà l'ho incontrato solamente 2 volte per 2 pomeriggi. Quindi le cose che mi ricordo sono le cose con le quali mi confronto quotidianamente. Il Gorini ce l'ho a disposizione,
a portata di mano, iPod, c'hai tutto.
Assolutamente. E più scavi e più scopri. E si tratta solo di decidere qual è il tipo di interesse che ti guida, quali sono le cose che ti stimolano,
qual è la cosa che ti spinge a parlare di lui? Lo fai in maniera egoistica o in maniera altruistica?
Ma ovviamente lo faccio in maniera altruistica.
È qualcosa proprio che ti spinge a parlare di lui perché pensi che anche gli altri abbiano bisogno di sapere quello che hai scoperto tu?
Guarda, se pensassi che mi interessa far sapere agli altri le cose che dice il Gorini, avrei chiuso bottega da un bel pezzo, nel senso che Gorini a Perugia, essendo un diciamo, un elemento culturale molto radicato nella storia di Perugia e anche nelle persone. Se tu vai in giro a uno qualsiasi e gli chiedi: ma tu lo conosci il Gorini? Ti risponderà di sì, 90%. Se pensassi a condividere queste cose sulla base di quello che gli altri si immaginano, avrei chiuso bottega da un bel pezzo. Quello che io penso è che sia giusto che questa parte del patrimonio di Perugia sia conservata, però fondamentalmente che ci sia qualcuno dall'altra parte che ascolta o no a me mi interessa poco, nel senso che ho un rapporto stabilito con questo universo parallelo, che è l'universo parallelo del Gorini, che mi diverte incredibilmente, che è una compagnia enorme, mi dà risposte, e quindi fin qua c'è stata un'associazione, un sito internet, un documentario, adesso è uscito il libro, settimana prossima faremo una mostra alla Rocca Paolina dal 12 al 15.
Ma quindi, dei parenti, cioè, qualcuno che...
Io penso che se anche Perugia non se ne fregasse niente dei Gorini,
continueresti a fare.
Sì, ma sì, assolutamente. Poi sono contento se c'è qualcuno ovviamente che si interessa, ce ne sono molti, insomma. Tanto saluto tutti gli amici di Facebook del Gorini, che sono 5.000 circa.
Caspita.
Abbiamo superato anche il sindaco, quindi adesso
cominciamo da là.
Sì.
Ha dei parenti qualcuno che, diciamo, fa anche qualcosa per la promozione di questo personaggio, oppure...
Guarda, il Gorini è un personaggio della cultura popolare, quindi la famiglia del Gorini, i membri che io ho conosciuto della famiglia del Gorini, sono delle persone estremamente belle, perché sono delle persone molto radicate, nel senso che sono persone comunque semplici, di valori e anche economicamente non particolarmente benestanti, ecco, quindi... insomma, hanno da fare la promozione loro, non, diciamo, per la promozione del Gorini, ecco, siamo un po', come dire, tutto l'aiuto che loro mi possono dare me lo danno, e tra l'altro vorrei ringraziare, so che probabilmente non mi ascolta in questo momento perché c'ha più di 70 anni, ma Fiorella Gorini, che è la nipote di Vittorio, senza la quale tutto il progetto Libero Pensatore non avrebbe potuto esistere, perché mi ha messo a disposizione tutti i materiali, mi ha aperto proprio veramente le braccia in maniera molto calda, molto bella, quindi questa è una cosa.
Ma di cosa viveva il Gorini? Di cosa mangiava? Un libero pensatore?
Di che viveva il Gorini?
Ma io me lo ricordo che vagava per Corso Cavour e passava dal fruttivendolo, un saluto, e gli regalavano...
Dal popa, lì.
Sì, sì, dal panettiere uguale. Lui ha sempre, penso, vissuto così.
Magari più dal rivenditore di vino. È un grande amante del vino, Guarini. Grandissimo amante del vino. Bianco, però. Bianco. Perché dice il nero... pensava che faceva più male del bianco, quindi...
Era un sommelier in Gorini.
Una cantina di vini incredibile, se tu... chiedi ai Borgaroli di Corso Garibaldi, assolutamente.
Gorini era, penso, adottato dalla città di Perugia e viveva lì.
Allora, su questa cosa è una cosa che sto cercando di ricostruire in realtà da diverso tempo, nel senso che sì, era adottato, probabilmente è stato adottato o ha adottato il Borgo d'Oro, però la città di Perugia è stata anche abbastanza dura con Gorini, perché Perugia sa essere molto dura. Una delle caratteristiche di questa città mi sembra che sia questa, e forse come tutti i posti che comunque si trovano all'incrocio, no, di correnti più o meno storiche, no?
Ma è anche vero che ogni profeta non è mai ben visto in patria. Ovviamente, no? Penso che
se poi va in giro con un letto a motore, un cesso a motore,
un po' strano, e vive di aria, sai com'è, o vive di parole e di arte, ha un suo perché. Allora adesso, visto che c'è questa sinergia tra i nostri ospiti, lanciamo ovviamente qualcosa che ci ha portato
Alessandro, un po' di carica.
Wondering why. for me. It was time and I'd rather be high. Think of what we outside and about remove smile, but they're free. They are free. So maybe tomorrow I'll find my way. Tomorrow, I find my way. I look around at a beautiful life. I've been the upper side of down, been the inside of out. But we breathe, we breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. Tomorrow, I find my way home. So maybe tomorrow, I find my way
che mancano 40 minuti alla fine del programma. Mi sono rotta le scatole. No, me lo devi dire più, va bene, perché sai che rimango male, mi rovini il resto della serata. Però per fortuna il nostro ospite Angelo Fanelli ci ha portato le fave. E anche se uno dice sei una fava in senso dispregiativo, a me le fave piacciono. Non me ne frega niente.
Mancava un po' di vino e pecorino, ma vabbè.
A me, no, vabbè.
Ragazzi, qui ce la cantiamo e ce la balliamo con il vino della Roma.
Che vuoi fare, scusa?
Sono buone, raccolte fresche fresche. Sarà contento il mio babbo che ce n'è il giardino pieno, ne mangiamo a valanga. Anche qui io a volte ne faccio una cremina. La mia mamma, che io adoro, con i crostini.
E con la cicoria.
Ma va bene. E quindi...
Io vorrei approfittare di questo.
Vai, spara una ricetta, vai, vai. Vai.
Ma cena, scusate.
Più che una ricetta, io vorrei fare degli auguri.
Vai.
Che una nostra carissima amica, Nora Belly Magic, la salutiamo, fa gli anni oggi.
Auguri.
E quindi, cara Nora. Tanto dovete sapere che qui noi ci sono fave, vino, pecorino. Siamo a casa.
Agriturismo. Io dico sempre
il mio. Prendi la direzione al tavolo 5.
Io dico sempre i miei ospiti. che di solito sono emozionati, ansiosi, come se fossimo al bar, come se fossimo al bar, effettivamente.
Una festa.
Ci manca il frigo.
Beh sì, ci organizzeremo.
Francesco, se ci ascolti qua dietro, qui il nostro dirimpettaio tecnico, tutto fare. La prossima volta un banco frigo. Le crepe con la Nutella. Faremo un po' tutto.
Sì, poi senti a musichetta, è preciso.
Oh, quindi ancora auguri,
ancora
Nora.
Auguri, auguroni.
E auguri, Nora, a te e al tuo ventre.
E a tutti quelli che festeggiano oggi, no?
Eh sì, è proprio di
siamo
sì.
Con loro.
Bene, bene, bene.
Quindi, a parte le fave, a parte insomma tutto, parlavamo di cultura e parlavamo di questo Gorini, questo personaggio molto strano che a quanto pare ha dato vita ad un letto a motore. In che cosa consiste questo letto a motore?
È il letto, è diciamo un letto un pochino più largo, circa, no, non è una piazza, tra una piazza e mezzo, tra una piazza e una piazza e mezzo, diciamo. Mm. È comodo, è un bel letto, con una. Come si dice, di quei letti tradizionali in ferro battuto, no? Con dietro tutto il come si chiamano i
ferro battuto, i ricami in ferro battuto
girato, no? C'ha una testiera del letto più alta, un coso davanti uguale, e solo che sotto c'ha due ruote.
È più un letto o è più una moto? Come il nostro Alessandro Bacci potrebbe essere interessato a questa cosa?
Ma assomiglia più a un cabrio.
È quattro ruote.
Ma funziona, è ancora funzionante a distanza di tempo?
Beh, certo.
Quindi lo attiviamo e partiamo.
Partiamo, possiamo partire anche se
potrebbe
vuoi,
essere il nostro prossimo mezzo per andare
fare
a visitare
radio.
Gli universi.
Fare
andare
radio.
A Pechino, ci dobbiamo andare a Pechino. Così Alessandro, gli dà una bella fregagenda col motorino, dicevo con letto a
motore. No,
beh, essendo quattro ruote però non è valido. Sarebbe meglio,
non è un successo di Gorini, ha avuto
anche. Sì, sì.
Ma come mai ha costruito questa cosa? Tu hai scoperto cosa lo ha spinto? Qual era lo scopo di questa cosa? Semplice e puro divertimento?
Allora, lo scopo di questa cosa... Mm-hmm. Era che è sempre lo scopo del set, è sempre lo stesso, nel senso che sul letto a motore il Gorinite ci metteva un bel cartello, un bel messaggio, una cosa, e dice no, per dire che dice dove vogliamo porre, dove vogliamo andare, dove vogliamo correre, che è tutta sta fretta, tutta sta cosa, no, che tutti che devono correre di qua, di là, andare di qui, fa di qua, smuove, fa cosa, non c'è bisogno di fare tutto sto coso. Il Gorini ti dice guarda, vuoi andare c'è il letto, sai, fai con comodo, vai, è un messaggio.
Quanto mi spiace non averlo conosciuto.
Voglio dire, adesso te trovi l'americano che ti inventa la decrescita felice, il coso, quell'altro del come si dice, riduciamo. Il Gorini queste cose le diceva 30 anni fa, ragazzi. 30 anni fa, anche più. Con il letto a motore in più, tra l'altro non te dovevi manco legge il tomo, no, dello specialista che ti spiega perché di qui, No, cioè, te vedi il letto a motore, ti spiega già tutto in sé.
Ma lui aveva qualche collaboratore o qualche discepolo, qualche collaboratore?
I suoi collaboratori erano fondamentalmente tutti gli artigiani e gli esercenti e gli abitanti del Borgo d'Oro e della città di Perugia.
Erano a totale sua disposizione.
Anche il Gorini era sempre a loro disposizione.
Ma
nel senso,
cosa dava lui in cambio? Parole, profezie,
io lo chiederei a Alessandro,
magie.
Perché tu lo chiedi, se no chiedi al cuoco se
momenti magici?
Saggezza, tanta. Saggezza. Per chi lo sapeva ascoltare e chi riusciva a capire le sue parole.
Ma dove veniva questa, saggezza? Da una persona che comunque non aveva studiato e non ha studiato neanche dopo, o sì? Si circondava di libri, comunque... si acculturava in qualche modo, cioè da dove veniva tutta questa saggezza?
Il Gorini diceva di cui bisognerebbe capire su sto mondo, no? Se quello che è sto mondo, allora, o è un manicomio, o è una galera, o è un luogo di villeggiatura, o è una scuola, no? E quindi per lui diceva siamo dei prigionieri in villeggiatura. E quindi per lui lo studio era quello che lui chiamava la scuola vita, no? Cioè la vita di tutti i giorni, la quotidianità, le persone, le cose normali, insomma, sulle quali però lui, essendo libero pensatore, che come diceva lui, pensatore è più di un pensante, ci rifletteva sopra e ci costruiva
dei
una vera e propria filosofia, un universo parallelo.
Un universo parallelo.
La saggezza viene dalla strada.
assolutamente.
Parole proprio sante.
Ma lui nella vita ha mai fatto qualche lavoro ben, ben preciso o veramente?
Allora, guarda, Gorini nella sua vita ha fatto più di 27 lavori, 28. Se tu mi permetti io te li leggo.
Vai.
Allora, questo è il libro si intitola Fate poco, che è, faccio un po' di pubblicità,
certo,
l'ho scritto io.
Che poi è stata anche l'apertura.
Esatto. Sottotitolo ovvero come un 72enne semi-analfabeta mi convinse a mollare la gestione delle risorse umane per cercare una gestione umana delle risorse. Quindi è un libro su Gorini e un testo, diciamo, scherzoso sulla globalizzazione. Chi lo cercasse, andasse a vedere su Facebook o sul nostro sito liberopensatore.it, c'è tutta la lista dei distributori. Comunque, il totale dei mestieri del Gorino: fabbro di riquadratura, fabbro di ferro battuto, fabbro lettaio, un mese da calzolaio a padrone e personale, nel senso che si riparava anche le scarpe per conto suo. Falegname in collegio a Forlì, in collegio del riformatorio. Lui a 13 anni è stato messo in galera per 2 anni perché aveva magari rubato.
Quindi lui in giro per l'Italia c'è stato, no?
Altro che.
Quindi un viaggiatore comunque.
Con 8 anni e mezzo di galera, come diceva lui, trotta nei giri l'Italia. Aiuto fornaio, elettricista per casa propria, sarto personale nel senso che si faceva gli abiti da solo, noleggiatore riparazioni biciclette, meccanico personale, orologiaio personale e commercio di orologi durante il militare, ruffiano fallito, in prigione calze all'uncinetto, massaggiatore antireumatismo e ginnastica svedese, per 23 anni al servizio del TOTIP, consegnava le schedine, un anno da apprendista riparazione biliardi, sotto le armi e da congedato distillatore di alcol, ovviamente illegale, mercio nero di farina in tempo di tessera, idraulico per casa propria, cuoco personale, cioè per se stesso, si cucinava da solo.
Ma era sposato?
No, Gorini era single. Muratore personale, studioso dell'ignoto e dell'occulto, cioè scuola vita, radiofonico personale, era un grande fanatico di musica, domestico di fiducia, lavoretti saltuari sotto richiesta. Il 26esimo è tranquillizzatore pubblico mediante 1000 giostre meccaniche.
Anche
il 27esimo è quello di libero pensatore, il più difficile.
No. Veramente, no?
Complimentoni.
Sogniamo.
Complimenti al Gorini.
Complimenti al Gorini. Alessandro, tu ricordi qualcos'altro di questo personaggio?
Io me lo ricordo con la bandiera attaccata sul motorino che girava e tutti si domandavano dove va quel matto, chissà se...
Quindi comunque era visto come un matto,
che matto,
al di là del rispetto che si aveva nei suoi confronti e della stima sicuramente per una scelta di vita un po' inusuale, ma c'era comunque un po', no? Un sentore, cioè questo sta
chi
un
si
po'
fermava
fuori.
All'immagine esterna del Gorini lo considerava un matto, chi ci parlava e lo conosceva lo
scopriva,
capiva
tutto l'universo di cui parlava anche Angelo. Beh, certo. Beh, devo dire che sono veramente contenta, Alex.
Eh beh, sì.
Ci volgiamo verso la fine della trasmissione, verso la fine anche delle nostre trasmissioni dell'anno. E sì, devo dire che
Il nostro amico ci ha portato una chicca su, sì, appunto, il Gorino.
Vai.
Io disgraziatamente, non è per vanto, per l'amor del cielo, per raccontare le peripezie mie, sono stato qualche volta anche in prigione. E allora molte volte, dato che i prigionieri in prigione era un privilegio chi acquistava il lavoro lì dentro, per me non sicuro, sicché molta gente acquistavano il lavoro con delle raccomandazioni o con questo o con quell'altro. A me invece me lo vogliono offrire loro, sicché insomma io ho intitolato questo racconto La prigione e il lavoro. Allora vedevano che io stavo al mio posto, non davo noia a nessuno, non era a posto, dicevo, ma tu Gorini, dice, il lavoro non lo chiedi mai, mi mandarono a chiamare. Dico, ma no, dice, te lo trovo io il posto. Ma io c'avevo una rabbia invece di chi è che andava a lavorare quando uno è in prigione, per conto mio, a giudizio mio, non dovrebbe lavorare, deve far detenuto e basta. Questo era il mio motto. Dice Gorini, dice, vuole il comandante, dice, ma tu, dice, ci vogliamo dare un lavoro, tu non lo chiedi mai, forse perché? Dico, no, grazie, dico, dice, guarda, ti diamo il meglio lavoro che esiste qui dentro lo stabilimento penitenziario. ti facciamo fare il caserniere. E che cos'è questo caserniere? Tanto io dentro di me ero sicuro che non ci andava a lavorare, a meno che non fossi obbligato, sotto le minacce. Il caserniere si tratta di rifare i letti, di tenere in ordine la caserma dove dormono le guardie. Io, dato che insomma le potevo vedere le guardie mica per odiarle, perché ero contro, no? Ero contro, no? E dico, come? E come c'ho da pulire anche le scarpe dentro di me? E sì, ma c'è tanta gente che sa quanto pagherebbero per avere questo posto, è il più prelevigiato, come si dice? Dunque c'hai un piccolo stipendio, una piccola lira. Invece io la pensavo tutta all'incontrario, perché ho pensato, non mi conoscevano di come ero fabbricato io, e io ho pensato, io ero in prigione, fuori non lavoravo perché non c'era, o perché qui allora di quei tempi c'era la fame, destra e sinistra, lavoravo fuori, toccava grattare qualcosa, venga a lavorare in prigione. Ma che sono scemo, fra di me. E io sempre dico, sì, sì, grazie, dico, ma ci penserò, vedrò, grazie, signor comandante. E pensavo, dice, ma come la pensa? La pensavo che ero contrario, non doveva nessun detenuto andare a lavorare. Lui deve fare il detenuto. E io fra di me pensavo, come? Sono galera apposta per rubare qualcosa, perché non c'era il batte in chiodo e va dentro, vuole lavorare in galera. Io già sono occupato. Il comandante dice, e che fai? Devo fare io 2 anni di detenuto, devo fare il detenuto, non l'operaio, io devo fare il detenuto e sto facendo. Dice, ma tutti cercano il lavoro. Perché non sono uomini, secondo me, sono burattini, perché fuori fai lo sbaglio, fate gli anni che te dà il tribunale o la pretura, quel che sia, e fateli come da detenuto, dopo che si attenta a ritornarci. L'uomo, gli disse, dico, l'uomo deve essere anche detenuto, quando ha sbagliato deve pagare, sempre che la legge se ne accorga, e mica voi da me a denunciarmi, no? Sono caduto, devo pagare. Io già sono occupato, faccio il detenuto, se no divento una lavandaia. Il detenuto si degrada, se hai sbagliato devi pagare, quando hai pagato è fatto, e poi stare con la fronte in alto. No, che dopo ti raccomandi, se mi dà il lavoro mi passa meglio il tempo. Quando eri fuori allora potevi fare di meno, da rompere i coglioni e venire dentro.
Che soggetto, direbbero oggi qualche adolescente, direbbe, ma che soggetto. Ma che soggetto? Ma
unico.
Unico. Ma secondo te oggi, un ragazzo, un adolescente, cosa penserebbe di lui?
Sarebbe, secondo me, entusiasta. Entusiasta perché il Gorini rappresenta la rottura delle regole, e al giorno d'oggi viviamo in maniera completamente... siamo sotto una cappa invisibile, ma assolutamente fortissima, di regole, ma non solo di regole, ma soprattutto di abitudini.
Siamo morti di regole.
Morti di regole, diciamo che siamo subissati dalle regole, no? Da tutta questa serie
morti
di meccanismi che ci circondano, che ci impediscono anche alla fine di esprimere quello che ciascuno di noi potrebbe esprimere. Io penso che siamo spremuti come dei limoni, no? Presi da 2000 preoccupazioni che poi alla fine ci lasciano poco spazio per noi stessi. E Gorini questo diceva. No, dice, quanta gente che mi diceva, andavo in giro coi cani quel corso, mi dicevano, tu Gorini, beato te che vai in giro coi cani. Dice, pigliate anche tu 2 cani, fate in giro quel corso. Cioè, la sua filosofia era una filosofia di dire, cominciamo da quello che comincia da quello che ti fa star bene, da quello che ti fa sentire bene. Il resto ce ne sono tante di occasioni di sofferenza, no? Perché andarsela a cercare? Fate poco anche questo.
Farebbe un gran bene ascoltare parole di questo tipo ai ragazzi o ai bambini. Considera che sono una maestra e sentirmi dire spesso dai bambini, maestra sono stressato, non ho un'ora di tempo per me, per annoiarmi. penso sia la cosa più dolorosa e frustrante anche per me da sopportare.
È aberrante, quindi... aberrante che tu ti trovi dei bambini che siano costretti a arrivare al punto che dicono il bambino che è stressato. Il bambino non dovrebbe manco sapere che vuol dire lo stress.
Io non sapevo cosa fosse
il significato della parola.
Sì. Cioè,
a 7-8 anni io non sapevo cosa fosse lo stress, oggi lo sanno benissimo.
È la malattia del millennio.
No, ma sanno benissimo, non è un modo di dire, no? Un copiare o un simulare atteggiamenti da adulti. È un sentire effettivamente quel preciso stato d'animo. È la cosa che fa più, no? Che inquieta di più è proprio quella.
Ma lo stress è un da parte di un bambino, poi secondo me anche di più, è un segnale, io non sono un medico, quindi però come sensazione personale è un segnale che c'è qualcosa che non va, cioè che sulle spalle di un bambino, ma grava anche di un adolescente, qualcosa. Ci sta un peso che non dovrebbe starci.
Assolutamente.
Ci stanno le frustrazioni di genitori che probabilmente non sono contenti della loro vita e magari fanno fare 2000 cose al loro bambino. C'è chi suona 3 strumenti, chi va in piscina, chi va in palestra, chi fa sport, tutti i tipi, anche a livello agonistico. Poi arriva il lunedì che è più stanco del venerdì e ti chiedi come mai. E come mai? Non ha un'ora per sé per annoiarsi sul letto a sognare. E quando gli dai un foglio bianco e gli dici disegnami quello che vuoi, questo rimane con gli occhi spalancati, la bocca aperta, e dopo 5 secondi ti dice: maestra, ma cosa devo disegnare?
Certo.
Perché cosa che per i miei tempi era impossibile da immaginare, perché appena mi davano un foglio bianco io ero la bambina, certo, più felice del mondo. Oggi ti dicono: ma come, non c'è niente, non è niente da...
perché sono già sovraccarichi di informazioni
e quindi non possono avere spazio né lasciarne all'immaginazione. È tutto già ben prestabilito. Penso che sia la cosa peggiore che possa accadere a un essere umano. Mi dicono dalla regia che c'è qualcuno che desidera i tuoi saluti.
Sì, voglio salutare il mio comandante, che so che è in ascolto da Roma.
Eh sì.
Comandante, buonasera.
Come si chiama il comandante?
Il dottor ingegnere Luigi Cremona.
Luigi Cremona, le faccio. Dottor Luigi Cremona, perdoni.
Comandante dei Vigili del Fuoco,
la salutiamo. www.radiofonica.com, il nostro universo parallelo, è lieto di accoglierla nel nostro mondo.
E aspettiamo notizie poi.
Comandante, quando lei vuole, basta un fischio e la veniamo a trovare col letto a motore o l'autocabinetto. Iniziative dei Vigili del Fuoco, ci siamo sempre.
Benissimo. Perché no? Sarebbe bellissimo creare qualcosa, no? Con i Vigili del Fuoco, un letto ai vigili, no? I vigili sopra il letto che raggiungono un luogo di bisogno, perché no?
Beh, si ma i vigili creare... sopra il letto, no, dopo si impigriscono, i vigili arrivano da stare.
Ma loro non sono abituati, quindi il letto deve essere mobile,
non
no?
Non hanno tempo di fermarsi, credo.
Gorini era un amicone dei Vigili del Fuoco.
Quindi lo ricordano bene?
Sì, sì. Nella nostra piccola caserma del centro città si fermava sempre. Poi avevamo una fontana, lui entrava, si abbeverava e ripartiva.
Cioè, ma lui dove abitava?
Vino? A fontana era vino o acqua?
Acqua, ci provava sempre. Eh?
Non avete qualcosina da bere, invece no, acqua. Dove abitava il Gorini?
Il Gorini abitava in via dell'Oro numero 2,
cioè?
Che è una traversa di Corso Garibaldi, salendo dopo Piazza Lupatelli.
Quindi è in pieno centro,
in pieno Borgo d'Oro.
Beh, fantastico. Sì. Quindi tutti hanno potuto.
Se voi passate in Corso Garibaldi e vedete la targa di Via dell'Oro, c'è ancora dipinto intorno alla scritta la striscia con i colori dell'Italia che era stata fatta dal Gorini. E si può ancora leggere, anche se è un po' sbiadita, la frase che lui ci aveva scritto. Qualcosa del tipo: qui vive felice e beato uno che della vita ci ha capito fin da quando è nato.
E la dice lunga.
Questa è veramente carina. Alessandro, e invece cosa ci dici di quei posti? Cosa ti è rimasto dentro e che ti piace diciamo che divulgare, che piace che arrivi anche agli altri, che magari ti ritrovi a condividere con i tuoi colleghi, no? E cosa pensano i tuoi colleghi di questa tua scelta di vita? Perché ormai è diventata una scelta di vita, non credo che tu ti fermerai.
Beh, sicuramente non ho trovato i bambini stressati, perché li ho visti giocare con cose che avevo visto solo in foto a bianco e nero. Il tipico cerchione con il bastone e lo facevano rotolare, oppure con giocattoli più moderni, le bottiglie di plastica.
Credo che se a loro dessimo dei fogli bianchi qualcosa uscirebbe fuori.
Guarda, ci stanno molto attenti anche a sprecare lo spazio del foglio bianco. Disegnano tutti concentrati perché gli finisce subito.
Hanno paura che di sprecarlo.
Beh, torniamo al discorso dei miei colleghi. Sono anche coloro che mi danno una mano, perché non sempre
ti invidiano, non gliene frega niente, oppure dice ma chi te la fa fare, o beato te. Quello è la, diciamo, l'atteggiamento che la fa da padrone nella caserma.
Il nostro corpo è molto variegato, quindi trovi di tutto,
di tutto,
da quello che ti dice che sei matto come il Gorini o da quello che ti invidia perché magari piacerebbe anche lui un pochino evadere. Però mi hanno sempre sostenuto, questo li devo sempre ringraziare, perché anche in questo ultimo viaggio ci sono state le difficoltà più grandi. E oltretutto, come ti dicevo prima, una volta si partiva con il tipico blocchetto dove prendevo gli appunti, questa volta la tecnologia entra sempre di più. Eravamo arrivati al punto che avevamo un tracciatore satellitare e ogni 10 minuti dava la nostra posizione, quindi durante il turno mi seguivano sempre incitandomi nel momento di difficoltà, o anche prendendomi in giro quando mi sono caduto, insabbiato con la moto più di una volta.
L'importante è sempre rimettersi in moto, in sella. Sì.
Come scegliete i luoghi in cui andare e quale sarà la prossima tua avventura?
Allora, la scelta dei luoghi avviene sempre sulla scia di qualche evento. La Cina è stata fatta nel momento in cui i cinesi ci invadevano nel mercato, è stato detto andiamo incontro prima delle Olimpiadi.
Dicevo ragazzi venite qua piano perché di qui
Terra Santa è stata fatta per via della marcia della pace che si è tenuta giù in Palestina, e noi abbiamo portato la bandiera da Perugia giù in Palestina per far cominciare la marcia della pace. Questa del Senegal è stata scelta visto che si teneva laggiù il forum mondiale, il social forum. Con sta scusa abbiamo abbinato, andiamo a Dakar, che era un appuntamento mitico. Poi lì vicino c'è il Mali, c'è il Baobab, andiamo a trovare il Baobab. Mo che siamo lì, dici, facciamo il giro, perché non ci piace tornare per lo stesso percorso, facciamo il giro e torniamo per l'Algeria.
Abbiamo anche qualcuno che ha fatto la Parigi-Dakar, infatti ci diceva prima.
Progetti futuri?
La domanda che mi fanno sempre, quando torno all'ultimo mi dicono, e la prossima volta devo andare?
Datemi il tempo di respirare.
Datemi il tempo di respirare, ma penso che stavolta l'Africa ci è rimasta un po' qui perché non siamo riusciti a finire il giro, un po' perché l'atmosfera ci piace, nel senso girare l'Africa non ci sono problemi burocratici. Io
quindi magari ci ritorni.
Sicuramente, questa volta però partiremo dal fondo. E la frase che è il simbolo del prossimo libro sarà pas de problème. Perché ogni cosa che chiedevo non c'è problema.
L'opposto di quello senza che accade problema. Qua in Italia,
esatto.
È tutto un problema. Anche semplicemente
fare
ufficializzare come ti chiami è un casino, per non parlare quando muori, per non parlare proprio di vivere la vita nel quotidiano, perché è un gran macello, quindi è proprio l'opposto.
Poi il fatto di essere italiani nel mondo aiuta, perché ci ha tirato fuori da parecchie situazioni, con due battute sulla nostra politica locale che è molto seguita su Berlusconi, oppure il calcio con il gesto di Totti di quando segna che mette il dito in bocca.
E ti capita di dire durante le tue giornate di tornare lì col pensiero attraverso questa frase di pas de problème?
Esatto, mi ha lasciato il segno questo modo di dire, e cerco di applicarlo il più spesso possibile.
Quanto è difficile?
È difficile, però
siamo lamentosi, siamo lagnosi, siamo...
No, è una questione di allenamento, ci sto riuscendo molto bene in questi ultimi
il bicchiere
tempi.
È mezzo pieno,
quindi c'è molto di
mezzo
spiritualità
pieno di che? Questa è la domanda di che?
C'è molta spiritualità nei tuoi viaggi comunque, perché in fondo uno quando viaggia tende anche non solo a conoscere altra gente ma entrare dentro se stesso.
Beh, dipende come uno vive il viaggio. Dico sempre che la differenza fra il turista e il viaggiatore è questa: essere proiettati con un aereo a un'altra parte del mondo, ti ritrovi in una cultura e non sai neanche il perché. Vederla piano piano ti entra dentro, la capisci, poi la strada è tutta un'altra vita.
Partire da solo è un conto, partire in coppia, tu hai un compagno fisso diciamo di viaggio,
sì.
Come ci si gestisce in due?
Allora bisogna essere grandi amici, perché finché va tutto
perché
bene,
anche lì lo stress, comunque ci sono dei momenti di forte stress, di forte tensione, di difficoltà fisica, difficoltà fisiologica, insomma
viene fuori il lato peggiore di te.
Beh, immagino.
Quindi io e lui siamo ben assemblati, nel senso che uno è un po' più trasandato e uno è un po' più preciso, quindi compensiamo. Uno è un po' più pignolo e uno è un po' più...
Un po' come me te,
compagno, il compagno perfetto.
Perfetto, un po' come me te.
50-50.
Questo mix ci equilibra.
Fifi.
Quindi parliamo di questo libro?
Sì, Terra Santa è appena uscito, farò...
Parlo ovviamente del viaggio precedente a questo, perché tu sei tornato da pochissimo.
Sì, lasciatemi almeno rimettere a posto le foto prima di scrivere.
Che poi aspettiamo che le condividerai con noi sulla nostra bacheca poi.
Sì,
parla del viaggio in Terra Santa.
Sono circa 3.500, un po' di tempo.
Ma tanto spazio c'è.
Certo. Terra Santa che... presenterò al pubblico presso la libreria CLU di Ponchielli sabato prossimo alle ore 17.30.
Perfetto.
Sabato questo, insomma.
Il 12.
I tuoi contatti?
No, sabato questo, no, che arriva.
Ah, sabato questo.
Sabato 7.
Il 12 alle 18, no?
No, qui quello è l'autorità e la stampa, dove lo farò in un'altra sede, dove proietterò anche l'anteprima del documentario sull'Africa.
Ah, perfetto.
Quindi il 7 ti troviamo
alla libreria CLU di
Elle alle
17.30,
in cui tu presenterai questo Terra Santa, quindi il tuo viaggio. E invece il 12?
Il 12 è per le autorità di Perugia e la stampa, dove farò una cosa un po' più particolareggiata per quanto riguarda il racconto del libro.
E lì alle 18.
E lì alle 18.
Lì alle 18. Benissimo. Dove possiamo trovare tutte le informazioni su di te e sui tuoi viaggi?
Sul mio sito www.alessandrobacci.it, dove troverete anche racconti e molte foto e video di cui sono amanti.
Perfetto. Invece Angelo Fanelli, lasciamo un po' i tuoi contatti, parliamo del tuo libro, delle prossime iniziative.
Allora, i contatti è semplice, basta parte digitare su Google Vittorio Gorini e trovate tutto quello che c'è, video e tutto il resto. Il sito si chiama www.liberopensatore.it.
Benissimo.
E lo trovate anche il profilo di Vittorio Gorini su Facebook se vi interessa, ma anche se i video completi li trovate tutti sul sito. Che altro? Ah, il libro è disponibile in giro per la città, guardate sul sito, trovate i più improbabili indirizzi, per esempio la farmacia Lemmi in Corso Vannucci, una gelateria San Mariano, oggi l'ho portato al distributore di San Martino in Campo, c'è un bar, c'è una signora molto gentile che ci vende il libro, e tutta una serie di altri posti che speriamo diventeranno sempre di più, anche perché qua l'associazione ha bisogno di marenghi.
Money.
Per rispondere poi alla nostra amica chiedeva cosa
solo,
sono.
Ma non solo, ma diciamo fino
assistenza.
A
assistenza,
però anche aiuto, persone che sono testimonianze.
Appoggio, ok.
Chiunque sia interessato al Gorini, io lancio un appello, ragazzi, noi abbiamo tutti i macchinari, se vi interessa il tema, siamo qua.
Perfetto, quindi ricordiamo il titolo del libro, Angelo Fanelli.
Fate poco. Come un 72enne semi-analfabeta mi convince a mollare la gestione delle risorse umane per cercare una gestione umana delle risorse.
Alessandro Bacci.
Terra Santa, motocrociata per la pace.
Perfetto.
Benissimo.
Alex, anche i nostri, che dici?
Diciamo che siamo giunti alla fine, quindi lasciamo anche i nostri contatti. Ci potete trovare appunto su Facebook, per quello che riguarda la pagina ufficiale di Facebook, è official page di Universo Parallelo. Potete trovare sempre su Facebook la chat di Universo Parallelo, con la quale potete interloquire con i nostri ospiti e con noi in diretta. Ricordiamo che noi siamo in diretta. E poi ci trovate anche sul sito di radiofonica.com, che è colei che ci ha dato l'opportunità di condividere con voi tutto questo tipo di esperienza, e lì ci trovate su www.radiofonica.com/universo-parallelo. E che dire,
Assuntalo Prete,
Urbani Alex.
Perfetto.
E noi ci rivediamo mercoledì prossimo con il prossimo ospite, che sarà molto ma molto interessante, come sempre.
Sempre alle 20.
Mi raccomando, puntuali.
Fino alle 21:15 in vostra compagnia.
A mercoledì prossimo.
Qualsiasi cosa, siamo qui. Contattateci.
Ciao.
Ciao. Thank you.
hers is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have meaning. In the tree by the brook, there's a...
Before these guys sneak off, let me introduce you to them, okay? And saxophone, Michael Brecker. Jackie Brecker. On bass, Jaco Pastorius. On drums and congas, Don Elias. And lead guitar, Pat Matheny. And keyboards, Lyle Mace.